Un po' di emozione dovuta a tanti eventi ultimamente, un mix di emozioni vi devo confessare perché un po' le pressioni che sto subendo al lavoro da una parte, ma dall'altra la gioia che sto vivendo con Veronica, anche il fatto di aver ricevuto, seppur non ufficialmente mia, ma è come se lo fosse una nipotina. Diciamo che sono tante gioie messe insieme che in questi giorni mi hanno un po' scombussolato, però il Signore è da tanto tempo che sta parlando in modo decisamente forte al mio cuore riguardo a quello di cui vi parlerò questa sera, e questo crea in me ancora un po' più di emotività, un po' di tremore. Ho le gambe che tremano da questo pomeriggio, diciamo, proprio perché ha messo sul mio cuore un messaggio pesante e pensavo che magari non sono in grado di portarvelo, ma il Signore ha parlato talmente forte che voglio farlo con la mia semplicità, sperando di trasmettervelo nel miglior modo possibile. Vi anticipo già che non sarà l'accusa verso nessuno, ma semplicemente la constatazione di quello che per tanti anni ho vissuto girando varie chiese e che ho sperimentato soprattutto sulla mia persona, perché se vi parlerò di difetti sono i miei, non i vostri. Voglio metterlo in chiaro, non sentitevi accusate assolutamente. Ultimamente è cresciuto in me questa meditazione, proprio perché abbiamo parlato di tanti aspetti che riguardano la Chiesa. È stato incoraggiante, seppur magari qualcosa che abbiamo già sentito quando Gino ci ha parlato dell'anzianato, del diaconato, o di altri aspetti, perché comunque io mi ritrovo ad ascoltare tanti messaggi tra Somma e Villa, e sempre ultimamente hanno indirizzato verso quello che è la crescita, l'unità della Chiesa. Il titolo che ho voluto dare a questa semplice meditazione è Tornare all'inizio. Perché questo? Perché abbiamo parlato in più puntate, diciamo, in più incontri, proprio di quello che riguarda l'unità della Chiesa, e io stesso meditavo tanto sull'unità, l'importanza di condividere, di vivere pienamente la Chiesa proprio come un corpo dove tutte le membra si danno da fare e nessuno rimane escluso, su quanto sia fondamentale conoscere, ascoltare, aiutare, servire, amare il nostro fratello e la nostra sorella. E pensavo proprio, e nel pensare queste cose, meditavo su quello che era la Chiesa agli inizi, ed è per quello che ho voluto dare questo titolo, e voglio leggere con voi e vedere come viveva la Chiesa proprio all'inizio, il libro degli Atti, ovviamente, e poi trarre delle conclusioni su quello che è invece la Chiesa di oggi, in generale, però penso che possano essere utili anche per la nostra, ovviamente. Atti 2, lo conosciamo molto bene, ma è bene porci lo sguardo. Atti 2, 42-47, e dopo leggeremo un altro brano, girando la pagina. Atti 2, da 42 a 47, ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane, nelle preghiere. Ognuno era preso da timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà, i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E ogni giorno andavano assidui e concordi al tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore. Lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo, il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. E la pagina dietro, capitolo 4, versetto 32, la moltitudine di quelli che avevano creduto era d'un solo cuore, di un'anima sola, non vi era che dicesse sua alcuna delle cose che possedeva, ma tutto era in comune tra di loro. Che chiesa straordinaria. Leggere questi brani, seppur li conosciamo, e non li approfondiremo in fondo perché ci sarebbero troppi incontri da occupare, io non sarei neanche in grado, però ho voluto captare da questi versi sei caratteristiche che aveva questa chiesa e vedere il modo in cui viveva, proprio perché è utile per noi. Vediamo subito la prima. Prima di tutto, l'abbiamo letto proprio adesso, in questo versetto, voglio partire da qua apposta, nel capitolo 4. Vediamo una chiesa che viveva un'unità e una comunione straordinaria. Ci viene detto che era di un solo cuore, di un'anima sola, e avevano tutto in comune. E pensavo, che bello se fosse unita veramente così la chiesa di oggi. Pensavo, immagina questa immagine che ci è stata data, un solo cuore. Immaginate per un attimo se tutti battessimo allo stesso ritmo, nello stesso momento, senza chi va troppo forte e poi si deve fermare o sia un tachicardico, e senza chi va troppo lento come un bradicardico, ma tutti insieme, lo stesso ritmo, lo stesso battito. Così viveva la Chiesa all'inizio, ed è qualcosa di straordinario. E poi questo tutto in comune. Non c'era nulla di nascosto. Non c'era nulla di fatto così, appunto, di nascosto. Era tutto in comune. C'era sincerità, c'era la bellezza dello stare insieme, della condivisione. Qualcosa straordinaria. Un solo cuore, un'anima sola. Che bello sarebbe se fosse sempre ancora così, perché li viviamo anche noi questi momenti, ma che bello se la Chiesa di Villa Cortese, così come la Chiesa nel mondo, potesse vivere veramente questo, ognuno ovviamente nella sua comunità. Vediamo un'altra caratteristica, l'abbiamo letta al capitolo 2, versetti 44 e 45, c'era generosità e solidarietà. Ed è bello perché ci viene detto subito, tutti quelli che credevano stavano insieme, avevano ogni cosa in comune. C'era proprio il desiderio di stare insieme, era l'inizio, no? C'era stata la Pentecoste e le prime conversioni, e c'era proprio il forte desiderio di adorare e lodare Dio insieme, ma di farlo uniti, stretti, di vivere coesi, di adorare insieme il Signore e contemplare la sua bellezza. Il versetto va avanti e diventa ancora più profondo, ci viene detto, vendevano le proprietà e condividevano tutto con tutti. Che livello di unità che aveva questa chiesa, qualcosa di impensabile ai tempi d'oggi. Io ovviamente non so se venderei tutto quello che ho, non so se ho quel livello di spiritualità, ma senza dubbio i credenti ritenevano le ricchezze di Cristo superiori a qualsiasi altra cosa. E lo volevano condividere. Che cosa incredibile, mia di profondo insegnamento, perché sono sicuramente molto lontano da questo. Poi vediamo l'aspetto, forse, tra virgolette, lasciatemi passare il termine, più importante, proprio al versetto 42, ossia le fondamenta di questa chiesa. Rileggiamolo insieme, anche se lo conosciamo molto molto bene. Ci viene detto, ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. E altri traducono, erano assidui. Assiduo vuol dire continuo, costante. Etimologicamente dal latino assidus, spero di averlo pronunciato giusto, vuol dire proprio che sta sempre accanto, che è sempre presente, una presenza che non si interrompe. È molto bello questo. Perché è un qualcosa che vivevano ogni giorno, e ovviamente adesso sarebbe difficile, è chiaro, però non qualcosa che diventa un rito, ma qualcosa di desiderato, che ogni giorno volevano questi fratelli della prima chiesa. E è bello perché vivevano questi quattro aspetti che sono fondamentali, sono le quattro colonne portanti della chiesa. Se noi tiriamo via una di queste cose, crollerà tutto. C'era l'insegnamento, c'era la comunione, c'era la preghiera e c'era il rompere il pane, ossia il ricordo del sacrificio di Cristo. Questo era. Ed è quello che bisogna portare avanti e vivere pienamente. Loro lo facevano ogni giorno, a noi chiaramente questo non è possibile, ma che bello sarebbe se quando lo facciamo ci mettessimo veramente tutto noi stessi, che il nostro cuore, la nostra anima, proprio come è stato detto prima, battessero all'unisono con queste scopi, lo scopo di stare insieme, di vivere la comunione, di pregare, di spezzare il pane insieme, ma perché no, il ricordo di Cristo, seppur non passando da quell'aspetto, lo possiamo avere ogni giorno noi possiamo pensare, ogni giorno noi possiamo pregare, ogni giorno possiamo vivere la comunione con un messaggio, con una telefonata, con una parola di conforto, di incoraggiamento e anche di riprensione quando serve per noi. Ed è forte perché dobbiamo viverle queste quattro colonne, sennò l'edificio avrà sempre dei problemi, prima o poi il rischio che crolli. Poi vediamo un altro aspetto, il quarto, ossia ci viene detto al versetto 43 che c'erano segni e miracoli, ed è bello perché viene detto molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli, e chiaramente questo verso lo dobbiamo applicare al tempo che stiamo vivendo ora, però non dobbiamo pensare ai segni e miracoli come cose spettacolari, esagerate, ma non dobbiamo neanche sminuire allo stesso tempo la potenza dello Spirito Santo e del nostro divino creatore. Ricordiamoci che lui non cambia, lui rimane lo stesso, lui può ogni cosa, ma qual è oggi il miracolo più grande e più bello a cui possiamo assistere, fratelli e sorelle? Se non un'anima che si converte, un'anima che dà la sua vita a Cristo. Questo ci deve spingere a spandere l'Evangelo ovunque e a vivere la Chiesa anche per questo scopo. Ed è proprio, mi collego alla quinta caratteristica che vediamo qua, e vediamo al versetto 47, rileggiamolo, una Chiesa che evangelizza e che cresce. Lodando Dio e godendo del favore di tutto il popolo, il Signore aggiungeva ogni giorno alla comunità quelli che erano salvati. Che cosa straordinaria. Magari fosse così ancora oggi. Sarebbe stupendo. Questo dipende chiaramente dal mondo che viviamo, ma dipende tanto anche da noi. Dobbiamo sentirci responsabilizzati, io per primo, ve lo ripeto, fratelli e sorelle, a vivere questo tipo di chiesa, a tornare all'inizio. È bello perché la Chiesa lo adorava Dio e, voglio sottolinearlo, aveva il favore di tutto il popolo. Attraverso il loro comportamento i cristiani di allora si conquistarono il favore del popolo, che vuol dire che avevano la loro approvazione, pensate. Quante volte ci capita di sentirci dire che è bello il modo in cui viviamo tra di noi. Quando io magari a lavoro mi chiedono ma cosa hai fatto sabato e domenica e dico quello che faccio, rimangono stupiti perché per loro il concetto di chiesa è diverso. Ed è bello perché noi possiamo in qualche modo, seppur criticati per la nostra fede, questo succederà sempre perché andiamo controcorrente, avere un occhio di riguardo da parte di quelli del mondo, perché rimarranno stupiti del nostro amore, rimarranno stupiti nel vedere una Chiesa unita, senza dubbio. Penso che ognuno di noi l'abbia sperimentato, e che bello, il Signore aggiungeva ogni giorno. Mamma mia, avremmo decine, centinaia di locali adesso in cui servire il Signore. Probabilmente se fosse così ancora oggi, adesso tra di noi ci vedremmo una volta al mese, forse saremmo tutti in assemblee diverse per servire il Signore, perché il Signore ha operato e aggiunto ogni giorno. Quante volte ci è capitato di sentirci dire veramente che è bello il modo in cui viviamo? Questo ci deve incoraggiare, e ricordandoci che siamo costantemente osservati. E poi l'ultima, la fedeltà anche nella persecuzione che viveva la Chiesa. Leggiamo i versetti da 1 a 4 del capitolo 4. Capitolo 4, sempre di Atti, versetti da 1 a 4. Mentre essi parlavano, riferito a Pietro e Giovanni, al popolo giunsero i sacerdoti, il capitano del Tempio e i Sadducei, indignati perché essi insegnavano al popolo e annunziavano in Gesù la risurrezione dai morti. Misero loro le mani addosso e li gettarono in prigione fino al giorno seguente, perché era già sera. Ma molti di coloro che avevano udito la parola credettero, e il numero degli uomini salì a circa 5.000. Che bello, la fedeltà che viene premiata, la fedeltà di due uomini che hanno parlato pur sapendo il rischio che correvano è stata premiata, e questa era la Chiesa di allora. Non c'era il timore di quello che pensa il prossimo, come spesso accade in noi, in me. Quante volte mi sono bloccato di fronte a l'opinione altrui, perché l'ho sempre ricercata fin da piccolo. Eppure l'arresto di Pietro e Giovanni, nonostante questo, nonostante Satana provasse a fermare la Chiesa del Signore, beh, fu prodotto l'effetto contrario. Sempre più anime si convertivano. Questo deve essere un insegnamento anche per noi. Ci sarebbe tanto altro da dire, ma credo che queste sei caratteristiche già ci diano parecchi spunti su cui riflettere. E la Chiesa che abbiamo letto qua era straordinaria, ma com'è quella di oggi? Come sto vivendo io che sono facente parte della Chiesa di oggi? Quello che ora dirò, come dicevo, non voglio che sia motivo di scoraggiamento, ma piuttosto di un motivo di riflessioni, come sta succedendo a me da giorni, mesi, da settimane, da mesi, anzi, vi dico, nella mia vita, e che possa portare un cambiamento in me, ma anche in chi si sente in difetto, perché no? O chi ha voglia di fermarsi a riflettere proprio insieme a me stasera, tutti insieme, come dicevo, come un cuore che batte all'unisono. E voglio condividere con voi, pensando allo scenario della Chiesa odierna, alcune cose che, nove caratteristiche, nove che toglierei e nove che invece aggiungerei allo stesso tempo. Prima di tutto, la prima, sarebbe bello ci fosse più autenticità e meno ipocrisia. Dobbiamo riconoscere che, lo dico a me stesso, ripeto, a volte sono molto simile a come vivevano i farisei. Ipocrisia dal greco hypokrisis, che significa recitazione, comportamento simulato. Questo atteggiamento, come vi dicevo, che era tipico dei farisei, è purtroppo entrato pienamente nelle nostre vite, nelle nostre assemblee, e devo riconoscere la mano in cuore quante volte ho finto una spiritualità che in realtà non vivo. Quante volte facciamo e non siamo i super spirituali, ma in realtà la nostra vita dimostra il contrario, soprattutto all'esterno di queste quattro mura, fratelli e sorelle. Dobbiamo riconoscerlo, ripeto, prima di tutto a me stesso. Il secondo aspetto è che più Bibbia e meno opinioni personali. Pensiamo a quello che ci viene detto e che viene sempre ricordato anche ultimamente in 2 Timoteo 3, versetti 16-17, quanto è potente la parola di Dio. La parola di Dio ha una straordinaria potenza ed è l'unica capace di trasformare realmente la nostra vita. È vivente, efficace, e così stiamo piano piano in tante assemblee tirando via la parola e mettendo le nostre opinioni personali. Che così possa non succedere, io sono estremamente grato a Dio perché qui sono state gettate fondamenta molto solide e stanno portando avanti i fratelli che hanno il dono di insegnamento e di esortazione, tutto questo impedendo che il processo di eliminazione della parola e aggiungere sempre più opinioni personali entri in questa Chiesa, ma che possiamo perseverare in questo e continuare lungo questa linea, cari fratelli e sorelle. Il terzo è che sarebbe bello ci fosse più dialogo e relazioni e meno divisioni e clan. Sarebbe bellissimo perché più la Chiesa cresce in numero e più c'è questo rischio. Penso a quelle chiese numerosissime dove ci sono migliaia di credenti che si uniscono e non si conoscono. Invece che bello quando c'è quel clima di condivisione dove tutti si conoscono, dove tutti dialogano e vogliono conoscersi sempre più profondamente perché l'amore di Dio ci spinge a questo e non solo per una questione di relazione, ma quanto perché poi possa nascere tutti insieme, come dicevo prima, il desiderio di servire il Signore, dove io posso relazionarmi in libertà con mio fratello e mia sorella e sì, sicuramente il mio carattere può non piacere o piacere, così come altri caratteri possono non piacere a me, ma l'amore di Dio ci costringe ad amare il nostro prossimo e ad amare anche ciò che non è amabile, proprio come Cristo ha fatto con noi. Io sono sicuramente una persona non amabile, eppure lui mi ha amato di un amore straordinario. Il quarto punto è che sarebbe bello ci fosse più zelo e fervore e meno pigrizia. La parola di Dio descrive la pigrizia come qualcosa di tremendo, uno dei miei primi pensieri che avevo condiviso con voi riguardava questo. Nel libro dei Proverbi è scritto diversi spunti sulla pigrizia che dovrebbero farci riflettere ed è qualcosa di assolutamente distruttivo. Però voglio soffermarmi questa sera sulla parola zelo. Deriva dal latino zelus, che vuol dire ardore, entusiasmo, fervore. La parola latina è legata al verbo zelare, che significa essere geloso, mostrare un'intensa passione e dedizione per qualcosa. E mi ha fatto riflettere perché se fossimo più zelanti verso il Signore, verso i nostri fratelli e le nostre sorelle, verso quello che c'è fuori, beh, la Chiesa sarebbe una potenza straordinaria. Il quinto punto, più Spirito Santo e meno formalismo. Meditavo anche su questo, perché corriamo due grandi rischi nell'epoca odierna della Chiesa, ossia quello di essere troppo formalisti e di rendere i nostri incontri semplici riti privi di emozioni, ma allo stesso tempo quello di basarci solamente sulle emozioni, rendendo i nostri incontri simili a degli show, a dei teatrini che non dovrebbero esistere. Dio è gioia e ordine allo stesso tempo. E noi dovremmo riuscire a trovare quel giusto equilibrio. Dio ci dona la possibilità, attraverso la sua saggezza e intelligenza, di essere credenti equilibrati. Sesto punto, la Chiesa non deve essere solo informata, ma deve essere trasformata. Ci viene detto tante volte. Quindi, qui a Villa Cortese, che bello, dobbiamo riconoscerlo, perché a volte tendiamo a lamentarci, io per primo ripeto, magari se vediamo qualcosa che non va, ma siamo tanto ricchi, fratelli e sorelle. Io personalmente mi dà una grande gioia perché vengo da un contesto dove la benedizione, dove la parola predicata fedelmente era una boccata d'aria, ogni tanto. Mentre qua è qualcosa che ci rende sazi, ma forse, parlo per me, a volte mi sono saziato troppo e questo mi ha impigrito, mi ha fatto sedere. Ma dobbiamo essere grati, dobbiamo guardare a questa realtà che stiamo vivendo qui oggi, come qualcosa di prezioso in cui possiamo servire e onorare Dio e sentirci coinvolti tutti quanti per questo. Dobbiamo lasciarci trasformare e non solo essere informati dalla potente opera che lo Spirito Santo attua in noi e dovremmo essere ripieni dello Spirito Santo. L'insegnamento, se rimane solo un ascolto, per quanto possa essere prezioso, a cosa servirà, fratelli e sorelle? E poi altri due aspetti su cui meditavo tanto e mi avvio piano piano verso la conclusione. Sarebbe tanto tanto bello se ci fossero più tavoli per costruire relazioni e meno palchi dove esibirsi. Sarebbe straordinario, fratelli e sorelle. Ultimamente sto notando questa cosa che mi ha fatto riflettere. Con le chiese che vengono costruite, più passa il tempo, più questo palco si va allargando e i posti a sedere rimangono sempre meno. Perché? Perché si ha il desiderio di essere per forza quassù, di essere per forza in vista, di correre verso qualcosa per predicare a tutti i costi o altre cose, dimenticando quanto sia importante ascoltare, quanto sia importante con umiltà servire. E vi assicuro che io non mi sento assolutamente all'altezza di questo compito, perché vedo i miei limiti e poi Dio magari mi spinge a fare questo, ma io con la faccia per terra lo faccio, perché se tanto così mi inorgoglisco, la mia fine. E così c'è una gara proprio al pulpito. E cari fratelli, noi dobbiamo ricordarci che la gloria va solamente a Dio. E che dobbiamo ricercare soltanto il suo favore, non quello degli uomini. Che vivere la comunione, vivere le relazioni autentiche tra di noi, dovrebbe essere qualcosa che entra nella nostra testa ogni giorno. Un desiderio profondo che nasce proprio dall'interno, dal cuore, che dovremmo vivere. Metterci intorno a un tavolo, anche intorno a del buon cibo, perché no? Un bicchiere di vino, tutti insieme. Non è necessario per forza stare a digiuno, seppur siano necessari a volte anche quelli, perché no? Però l'idea di condividere, di iniziare a parlarci di più con libertà, senza essere giudicati e giudicare, perché rischiamo tutte e due le cose ovviamente, perché siamo terribilmente mancanti. E metterci intorno a contemplare quello che Dio ha fatto nella nostra vita tramite testimonianze, metterci intorno a un tavolo a contemplare la bellezza del nostro Dio nella nostra vita. E rimanendo in tema, Un'altra cosa che è necessaria, più persone ordinarie e umili e meno celebrità e tuttologi. Ricordiamo sempre che il Signore non ha bisogno di noi, siamo noi che abbiamo un disperato bisogno di Lui, ma allo stesso tempo ci dà l'enorme privilegio e onore di servirlo. E che senza di Lui, come ci dice l'Ecclesiaste più volte, non siamo niente. Noi siamo altro che polvere. Senza Dio la nostra vita non avrebbe nessun senso. E in conclusione, abbiamo visto quanto la Chiesa di allora fosse straordinaria e quanto quella di adesso abbia bisogno di aggiustamenti che dipendono solo e esclusivamente da noi, dal nostro rapporto con Dio e tra di noi, appunto. E la mia preghiera oggi, più che mai, ma da tanto tempo è quella che possiamo essere sempre più uniti, fratelli e sorelle, perché Satana, vedendo che i tempi si stringono, seppur non conosce il giorno, come non lo conosciamo noi, che verrà il Signore, sta facendo di tutto per distruggere la sua Chiesa, sta facendo di tutto per distruggere le nostre famiglie, sta facendo di tutto per distruggere noi. Che possiamo essere più sinceri, e lo dico anche tra di voi, fratelli e sorelle, le famiglie sono la Chiesa, e quando Satana si intromette e riesce a farlo tra le coppie, tra marito e moglie, tra anche fidanzati, tra figli e padri, tra fratello e sorella, tra di noi, è qualcosa di devastante. Non permettete, non permettiamo a Satana che questo processo accade prima di tutto all'interno delle famiglie e poi all'interno delle nostre chiese, che possiamo essere sinceri l'uno verso l'altro, che possiamo amarci di più, che possiamo tornare all'inizio, a quello che era la Chiesa all'inizio, e con fervore, con amore, con umiltà, che è una cosa che a volte manca tanto in me e in noi, guardarci l'uni gli altri, conoscerci più profondamente e insieme correre verso la meta eterna, insieme concorrere all'espansione del Vangelo, ricordando quello che di straordinario ha fatto nella nostra vita il nostro meraviglioso Dio, che possiamo essere una Chiesa che torna all'inizio, una Chiesa unita nel Signore. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.